Eccoci qui al Voi che sapete di oggi. Buongiorno Giovanni Conti, ben
buongiorno,
ritrovato.
Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Allora, si è aperto l'Eurosong, no? O Eurosong, come lo si voglia chiamare, e quindi insomma questo merita una riflessione, un approfondimento, come siamo sempre soliti fare nelle nostre puntate di Voi che sapete. Quindi ci chiediamo, ci facciamo questa domanda, no? Perché negli ultimi anni o comunque negli ultimi periodi il cuore dell'attenzione, soprattutto quando parliamo della musica pop, si è spostato progressivamente dalla musica in sé, cioè voce, composizione, arrangiamenti, tutti i contenuti appunto delle canzoni, verso invece la costruzione di un'immagine, diciamo, pubblica, un'identità visiva, la narrazione personale delle vite degli artisti. E appunto sicuramente a fare una lente di ingrandimento per questa puntata sarà proprio Eurosong che ha aperto i battenti ieri, che è sicuramente simbolo per l'eccellenza della spettacolarizzazione pop.
Eh sì, perché in spettacoli come quelli che sono iniziati ieri sera, ma anche negli altri anni, noi abbiamo notato che costume, estetica, messaggi sociali e anche strategie mediatiche spesso non sappiamo ancora, e i nostri ospiti ci aiuteranno certo a comprenderlo, dicevamo, spesso oscurano o forse potenziano la componente musicale di cui parlavamo poc'anzi. Quindi ci siamo posti una serie di domande.
Eh sì, certamente. Che cosa raccontano queste nuove performance all'idea del suono, al di là del suono meglio? E quindi ci domandiamo se questo sia un cambio di prospettiva o invece l'evoluzione, diciamo così, naturale di un'arte che è sempre più immersa nella cultura visiva.
E allora lo facciamo con tre ospiti.
Tre addirittura, oggi un parterre enorme.
Veramente. E il primo è direttamente a Basilea, è il nostro collega della RSI, Gianandrea Costa, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio Gianandrea.
Vito.
Eccoci qui, forse abbiamo perso per un istante la linea. Ci sei Gianandrea?
Sì, ci sono, io vi sento forte e chiaro.
Benissimo, benissimo. Poi abbiamo per la prima volta, voi che sapete, con grandissimo piacere, un critico musicale, uno scrittore, un prestigioso conduttore radiofonico, quindi diciamo nostro collega, e illustre collega, che è Luca De Gennaro. Buongiorno Luca, ben trovato, benvenuto con noi.
Buongiorno a tutti, bello essere alla Radio Svizzera il giorno in cui Eurovision è in Svizzera, proprio fantastico.
È proprio così.
E poi il terzo ospite, beh, insomma, è uno dei massimi produttori musicali italiani, già abbiamo avuto il piacere, l'onore di ospitarlo, è con noi Stefano Senardi. Buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio a voi, grazie per avermi invitato anche questa sera.
Ma grazie a te, è sempre un piacere dialogare con personaggi come voi, insomma, che rappresentano sotto diversi sguardi appunto il tema di cui vogliamo trattare oggi. E poi naturalmente oggi ci avvaliamo anche del nostro Gianandrea Costa, che è a Basilea per noi per seguire per la RSI Eurosong. Ma cominciamo appunto dalla domanda generale che abbiamo affrontato proprio in questo inizio, no? Cioè, sicuramente questo è un cambio epocale. Ci ricordavamo, insomma, quando eravamo ragazzi, no? Che tutto era concentrato sulla musica, sui contenuti musicali, o almeno insomma la grande parte sicuramente. Adesso invece sembra che la narrazione stia andando in una strada forse qualcuno direbbe ostinata e contraria, non so se ostinata ma sicuramente contraria. Cominciamo da Stefano Senardi, qual è il tuo pensiero generale a proposito?
Allora, il mio pensiero è che, vabbè, sempre i vari generi musicali, come le varie epoche, le varie giovani generazioni, hanno sempre avuto in qualche modo un'immagine, un costume, qualcosa che li caratterizzava, e quello è un dato di fatto. Diciamo però che per quanto riguarda l'Eurosong, un certo tipo di immagine, un certo tipo di scenografia e coreografia ha preso un po' il sopravvento, diciamoci la verità.
Certo.
La cosa però che ieri sera ci ho dato un'occhiata, sapendo che poi ci saremmo sentiti, e anche perché ero curioso di vedere Lucio Corsi. Adesso poi, se volete, poi ve ne parlo. Quando
sì, assolutamente, assolutamente.
Ecco, io penso che penso dell'Eurosong, che sia un po' troppo, come anche in certe cose televisive che abbiamo visto in questi ultimi anni, L'immagine è un po' troppo spinta, la coreografia e la scenografia. Il progetto e il prodotto diventa un po' troppo televisivo e la musica in certi casi viene messa un po' da parte.
Certo, abbiamo affrontato questo tema altre volte, Stefano Senardi, no? Per esempio l'idea di vedere su un palcoscenico un cantante, tanti ballerini, tante luci, magari nessun musicista, questo è abbastanza inquietante. Sei d'accordo o meno, Luca De Gennaro, sull'analisi che abbiamo cominciato a fare adesso con Stefano Senardi?
Sì. In linea di massima sono d'accordo e la vedo ancora di più in senso lato e anche spostandola indietro nel tempo. La musica ha sempre avuto l'immagine come veicolo di comunicazione. Se andiamo indietro a 60 anni fa addirittura, i Beatles erano sicuramente dei geni della musica, ma senza quell'immagine che si erano creati, quindi quella pettinatura, quegli stivaletti, quelle cravatte e poi il periodo hippie con i colori, le barbe, i baffi, eccetera. Quello era un modo per comunicare la musica attraverso un'immagine. Questa cosa è esplosa nel decennio successivo, cioè negli anni 70, in cui da una parte c'erano quelli che suonavano le chitarre acustiche intorno a un fuoco in California, dall'altra c'erano i punk che invece avevano lì sì veramente, come dire, alienato la musica in favore di un processo di comunicazione che era solo immagine. Cioè il punk era nato come negazione del contenuto musicale in favore di una fortissima e prorompente immagine. Non a caso tra i creatori del movimento c'erano degli stilisti, cioè c'era la moda dietro questa cosa, questo tipo di musica. E poi il decennio ancora successivo, la nascita della televisione musicale, cioè MTV, che nasce nell'81, e che dice al mercato musicale: adesso la musica la si comunica attraverso la televisione, Video Kill the Radio Star. Cioè,
certo.
Quindi il fatto che oggi si dica che l'Eurovision è un evento in cui l'immagine va oltre la musica, è ovvio che è così, però è un processo che è stato un processo progressivamente che porta verso questa cosa. Cioè, io se mi ricordo il primo momento dell'Eurovision nella mia memoria è quello di 51 anni fa, cioè nel 74, Eurovision vinta dagli ABBA con il brano Waterloo, ma io quello che mi ricordo è l'ingresso sul palco della biondina degli ABBA con quella minigonna e quegli stivali. Cioè, è l'immagine di quella canzone più che la canzone, okay?
Certo.
Quindi in realtà l'immagine è sempre stata fondamentalmente diciamo la principale, insomma, prevalente nel mondo televisivo ovviamente e nell'Eurovision in particolare.
Gian Andrea Costa, tu sei immerso nell'atmosfera basilese, sei immerso nell'atmosfera del Eurovision Song Contest. Che cosa cogli in relazione alle riflessioni che stiamo facendo?
Guardate, io speravo nascesse un dibattito, ma in realtà sono già pienamente d'accordo con gli altri nostri due ospiti, perché Luca De Gennaro ha già citato gli ABBA, che fondamentalmente hanno dato una svolta significativa alla drammaturgia dell'Eurovision, perché fino a prima di Waterloo l'aspetto visivo era importante, ma dopo di loro è cambiato tutto. E quello che è proprio la spettacolarizzazione di questi tre minuti, che poi è il limite massimo delle canzoni che possono gareggiare all'Eurovision, è esploso di anno in anno e ormai è una componente essenziale, quasi più importante della musica, per quanto ci possa fare male dirlo in una trasmissione di approfondimento musicale. Però l'Eurovision è soprattutto uno spettacolo televisivo, cioè fatto per 160 milioni di spettatrici e spettatori nel mondo davanti a uno schermo. Se consideriamo anche il progresso tecnologico per quel che riguarda la luminotecnica, gli impianti pirotecnici, le tecniche di inquadratura, le videocamere, qui si cerca di raggiungere il massimo da questo punto di vista. È un po' come la Formula 1 per il mercato automobilistico: se c'è una nuova tecnologia da sperimentare nell'ambito della spettacolarizzazione di uno spettacolo musicale, è qui che probabilmente andiamo a scoprirlo e vederlo. non è, come dire, secondo me non grida allo scandalo, ecco, dobbiamo accettare che l'Eurovision è soprattutto questa cosa e dobbiamo anche metterlo, secondo me, in relazione al fatto che i mercati musicali e anche i mercati musicali che si spostano sempre più sui social non rispondono necessariamente alle medesime logiche, cioè l'Eurovision non guida, non pilota, non fa il faro della discografia mondiale oggi, ha una sua vita quasi parallela. Ci sono degli artisti che hanno una carriera che esiste prima dell'Eurovision e dopo l'Eurovision, ci sono degli artisti anche vincitori di Eurovision che hanno costruito e avuto una loro carriera solo all'interno di questa bolla spettacolare e non sono mai usciti. Vi cito una delle più celebri in questo senso, anche perché comunque è fresca di una vittoria un paio d'anni fa, Loreen della Svezia. Lei è una superstar dell'Eurovision, ma è una superstar a livello mondiale fuori dal circuito dell'Eurovision? Non così tanto. Io credo che non in molti che non seguono l'Eurovision conoscono la svedese Loreen. Eppure in questo mondo è una superstar. Perciò secondo me è difficile mettere in relazione l'Eurovision Song Contest oggi con la musica in generale nei mercati del mondo. È una cosa parallela che per molti si accende e si spegne per 7 giorni all'anno, certo. Per altri ovviamente no. È un discorso complicato da questo punto di vista, però la parte visiva è imprescindibile, non penso si tornerà mai indietro. E per sottolineare una cosa molto importante che non ricordo se hai detto tu, Claudio, o uno dei nostri ospiti, è vero, i musicisti sul palco non ci sono quasi mai, ma sapete una cosa, forse non è nemmeno, e fa male dirlo, lo dico in maniera un po' provocatoria, non è nemmeno così rilevante averli, perché comunque il regolamento cardine dell'Eurovision è che le esibizioni sono in half playback per agevolare i cambi palco e la tecnica del suono, ovvero i cantanti si esibiscono live senza autotune, ma le basi sono tutte preregistrate, quindi quanto ha senso avere un vero e talentuoso musicista sul palco se tanto sta suonando in playback? Secondo me relativamente poco, a meno che non sia come dire, utile all'aspetto scenografico e coreografico. Può essere una cosa più romantica da dire in un programma d'approfondimento musicale che di solito ospita dei musicisti, però questo è il contesto di un programma quasi prettamente televisivo.
Certo. Gianandrea, qualche curiosità, qualche pettegolezzo, qualche pronostico che aria tira lì?
Ma intanto c'è un'atmosfera molto piacevole, molto rilassata, ci sono stati degli ottimi feedback sullo spettacolo di intermezzo ieri della Svizzera, quindi questo musical che, se non avete avuto modo di vedere, vi invito a riprendere, che si intitolava Made in Switzerland, dove come spesso accade il paese ospitante, cioè noi, si è preso in giro confermando o smentendo dei luoghi comuni. È stato un momento molto divertente, io non vi nego che anche in parte, come ha detto ai lavori, un po' lo temevo, perché anche facile cadere nella pacchianità, invece devo dire che è stato veramente molto divertente, a tratti profondo, forse un parolone, ma ha toccato degli aspetti interessanti della nostra storia, ad esempio citando l'invenzione dell'LSD, oppure, e dico la cosa che più mi è rimasta impressa, l'industria neutrale delle armi, cioè siamo stati anche molto autocritici in questo senso, e di questo momento ne stanno ancora parlando tutti oggi qui tra le delegazioni, quindi devo dire che credo che noi si sia fatta una bella figura e questa cosa mi rende molto felice.
Gianandrea, parlare velocemente, puoi restare ancora con noi oppure devi scappare? Sì. Sei preso dagli impegni, puoi restare?
No, okay. Ci mancherebbe, no, con piacere.
Fra un attimo.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo. È lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli
quante canzoni, Giovanni, sono state scritte su questa sequenza armonica? Oh, primo, sesto, mia. Secondo, quinto per i tecnici, giro di do, esatto, per chiamare così.
Se non fossi sicuro, non temerei di essere giudicato cattivo, direi che è il trionfo della banalità, ma fa niente.
No, come, non dire così, come dai. Se non a me piace molto invece, Lucio Corsi mi sta molto simpatico e anche trovo bella questa canzone, anche se semplice strutturalmente, no? Ma vogliamo sapere assolutamente l'opinione di Stefano Senardi, perché prima ci stavi dicendo qualche cosa, so che lo conosci bene, che vi siete incontrati, quindi approfondisci.
Ma allora, è così com'è, come si vede, non è poco, soprattutto oggi che stiamo parlando molto di esteriorità, di costumi, di balletti, di musica in televisione, che è evidente che l'impatto visivo sia importantissimo e che la musica da molti anni, insomma, si è accompagnata anche da quello, però devo dire che siccome c'era, io adoro Lucio Corsi e sono uno, però devo ammettere anche conosco qualcosa di lui da un paio di anni,
sì.
Sono arrivato dopo perché lui so che è in giro da parecchio
da tanto,
tempo,
certo, sì.
Ecco, però io prima di 2 anni fa non sapevo chi fosse, casualmente attraverso i miei amici della Sugar l'ho conosciuto, ma al di là di quello devo dirvi che tutti dicevano adesso chissà cosa andrà a fare all'Eurofestival Lucio Corsi con tutti quei ballerini, coreografie, scenografie, tutti quei botti, quei fumi, quei fuochi che ci sono, chissà che cosa farà. E io invece, almeno fino a ieri, quello che ho visto, l'ho trovato fantastico perché l'ho trovato esattamente uguale a se stesso. Per cui quelli che pensavano che fosse un pesce fuor d'acqua sono rimasti delusi, perché secondo me non è stato un pesce fuor d'acqua, anzi per me il suo passaggio di ieri sera è stato quello di un pesce esotico in una piscina di pesci rossi.
Luca De Gennaro, come leggi non voglio chiamarlo fenomeno, comunque il caso Lucio Corsi, diciamo così, no? Perché insomma si parla tantissimo della sua qualità, della spontaneità, della verità che descriveva un secondo fa Stefano Senardi. Tu che punto di vista hai?
Guarda, a me piace moltissimo Lucio e lo seguo da diversi anni, mi ha introdotto alla sua esistenza musicale un comune amico che è Filippo Graziani, il figlio di Ivan Graziani, certo. Che è molto amico di Lucio e comunque lui ha degli aspetti che per fortuna si stanno rivelando vincenti. Il primo è che fa rock, ma soprattutto fa le ballate rock, cioè fa dei brani rock, diciamo, sentimentali, comunque non troppo energici, non troppo violenti, che è sempre stata la chiave per far avere successo al rock, perché voglio dire, se le Zeppelin non avessero fatto Stairway to Heaven, se gli Oasis non avessero fatto Wonderwall e i Nirvana non avessero fatto Come As You Are, cioè sono sempre le canzoni melodiche che aprono la porta al successo delle band rock, e lui lo sta facendo in maniera molto naturale e molto giusta. In più è un figlio del glam rock, quindi, come dicevamo prima, del rock che ha una fortissima immagine. Lucio Corsi ha un'immagine pazzesca, sembra un cartone animato. Cioè, in un recente evento che abbiamo fatto insieme, in cui ci siamo trovati sul retro di un teatro, e sul retro di questo teatro c'era un oratorio dove c'erano dei bambini che stavano giocando. Quando in pieno pomeriggio hanno visto arrivare Lucio Corsi, gli sembrava di aver visto arrivare Batman, che ne so, Tiramolla, cioè, e l'hanno circondato come se fosse un personaggio dello spazio. Quindi in realtà è vero che uno dice Lucio Corsi è un rocker, cosa ci fa in una manifestazione piena di ballerini e di trash? È un personaggio con una prorompente immagine, secondo me, tra l'altro, sapendo che poteva suonare in half playback, ha tirato fuori questa trovata della solo di armonica, che comunque è uno strumento che in qualche modo aggira, no, il regolamento dell'Eurovision, perché diciamo entra dal microfono così come la voce umana, ha fatto vedere una bellissima chitarra, tra l'altro lì per per chitarristi fanatici, le chitarre di Wandré, che è una che diciamo un produttore di chitarre artigianali molto di culto, eccetera. Certo. Quindi in realtà ha studiato molto bene la sua partecipazione all'Eurovision, con la naturalezza che gli è propria, insomma, e che tutti gli riconoscono.
Gianandrea, vogliamo parlare un po' di chi rappresenta la Svizzera?
Volentieri, anche perché anche lei, in maniera diversa rispetto a Lucio Corsi, comunque ha portato, diciamo, una messa in scena del suo brano che è più intimo ed è sicuramente più soft rispetto a quello di Lucio, ma molto minimalista. Zoemè, e lei è la nostra rappresentante, ragazza che rispetto a Lucio ha una carriera, diciamo, più giovane, sicuramente, ma che è riuscita in qualche modo, come Lucio, a far breccia con la sua immediatezza, sensibilità, mettiamola così. Lei tra l'altro è in totale controtendenza con quello che succede dal punto di vista proprio delle tecniche registiche all'Eurovision, non ha utilizzato nessuna delle 28 telecamere a disposizione sul palco principale, bensì si è affidata a un unico cameraman, camera a spalla, con il focus, la messa a fuoco manuale, una cosa che qui all'Eurovision non si è praticamente mai vista, che però le ha consentito di ottenere dei primi piani molto intimi con una profondità di campo, quindi con delle sfocature certo, perfettamente organizzate, che pasto con tutti gli altri spettacoli è veramente emersa come una boccata d'aria fresca, un po' come il rock di Lucio in mezzo a dei pezzi di Eurodance. Ma ci terrei a sottolineare che comunque all'Eurovision trovano spesso spazio una o due o tre di queste canzoni che vengono quasi percepite come infiltrate, sì, perché comunque in un pubblico così eterogeneo non è che non ci sia l'appassionato di progressive rock. Infatti, ad esempio, l'Ucraina è stata strapremiata ieri con un brano degli Zifferblatt, che ritornello terzinato, assolo di chitarra, voci in falsetto, richiami ai Rush, ai Porcupine Tree, una cosa che sulla carta all'Eurovision non ce la farebbe entrare nessuno. E invece anche loro, certo, come Lucio, hanno, Lucio aveva già l'accesso alla finale, essendo diciamo un concorrente italiano, parte dei Big Five, e così come la Svizzera per ospitante, però allora hanno staccato il loro biglietto per la finale. Quindi diciamo che in questo marasma di casse in quattro che sembrano sempre predominare all'Eurovision, poi in realtà c'è spazio per questi artisti con una sensibilità sia musicale che testuale diversa.
Certo. Beh, questo insomma ci rende felici per il discorso che stiamo facendo. Ascoltiamo un pezzo della canzone di Zoemè.
Mes yeux grandis découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit. Tu me balances des mots qui m'étouffent. Quoi qu'il advienne, je me couche près de toi ce soir. Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les arroses. Tu m'as coupé tellement de fois. Si tu veux, je pars avec toi pour faire.
E quindi, da quanto ci dice il nostro Gianandrea Costa, si potrebbe ipotizzare una finale Svizzera contro Italia, no? Ma contro si fa per dire, no? Ma io vorrei tornare con Stefano Senardi al discorso che facevamo prima, che a me colpisce sempre. Mi è capitato proprio in tempi recenti di assistere a un preconcerto, che era quello che mi interessava di fatto, mi interessava il concerto. Poi c'è stato un preconcerto di un artista che non nomino e che appunto non aveva nemmeno un musicista sul palco, solo ballerini e solo la sua voce. A me questo aspetto, insomma, che sono un po' vetusto e forse un po' bacchettone, mi sorprende e un po' mi intristisce. Succede anche a te, Stefano Senardi, come analizzi questa cosa?
Sì, ma noi ne abbiamo parlato una volta già, Claudio. Io sono, non mi intristisce, io sono inquietato da questo fenomeno, perché va tutt'uno anche con una crisi e una sparizione di certi light club dove i ragazzi possono confrontarsi, suonare, eccetera. Io devo dire che questa, l'estate scorsa, che ho sbirciato un po' in televisione queste super feste delle radio con tutti questi musicisti molto famosi di milioni di visualizzazioni che andavano sul palco senza una band e ricevevano un premio ciascuno, insomma mi ha un po' turbato, ecco. Io mi auguro che questa cosa cambi, che passi. Certo che ci vogliono anche dei punti di riferimento, dei posti dove andare a suonare anche, certo, per chi non è famosissimo, però è fondamentale l'educazione musicale, è fondamentale anche per la crescita degli artisti stessi, conoscere un pochino di musica, conoscere uno strumento, suonare e confrontarsi con degli altri, ecco. Io penso che, io auspico un ritorno di band, ecco.
Certo, ma insomma poi la musica è di per sé un fenomeno collettivo, un rito collettivo. Se togliamo questo aspetto dal palco, insomma, le cose si fanno veramente diverse. Quindi come analizzi questa cosa, Luca De Gennaro?
Guarda, io come Stefano negli ultimi anni sono rimasto decisamente sorpreso dalla scarsità di presenza di strumenti sui palcoscenici dei concerti, nel senso che mi è capitato, io sono stato a vedere il concerto di una delle più grandi star mondiali in questo momento, che si chiama Travis Scott, il quale ha fatto un concerto a Milano per davanti a 80.000, 90.000, cioè una folla infinita di ragazzi dell'età dei miei figli, comunque insomma diciamo intorno ai 20 anni. Sul palco non c'era assolutamente nulla, c'era una specie di retroilluminazione per cui il palco era completamente nero, si vedeva l'ombra del cantante che ballava e, a quanto mi dicevano degli esperti musicisti che stavano vedendo il concerto con me, in playback cantava, ma guardando il pubblico quello era il vero spettacolo, nel senso che vedevi 80.000 ragazzi felici come non erano mai stati in vita loro, che ballavano, saltavano, si saltavano addosso e nessuno guardava il palco, perché sul palco non c'era niente, cioè questo è un po' il paradosso dei concerti, no? Cioè tu vai a vedere un concerto dove non c'è niente da vedere, quindi questo è, da una parte va semplicemente interpretato come fenomeno, dall'altra ha stra ragione Stefano nel dire che i musicisti le ossa se le fanno nei club dove si suona dal vivo, dove lo spazio è abbastanza piccolo, per cui anche se hai 30 amici che vengono a vederti, comunque il posto lo riempi, quei 30 la settimana dopo possono diventare 60, quella dopo 120 e poi fare un club e poi fare un palazzetto e poi comunque sudartela un po', no? Cioè far vedere che sei bravo, e far vedere che sei bravo lo fai vedere se fai vedere di saper suonare. Guarda, non più tardi di ieri sera, in un piccolissimo locale di Milano che Stefano conosce, che si chiama The Tune, c'è stata una delle serate, io faccio parte della giuria, che vedendo delle band emergenti decide quale di queste band può aprire una serata di un importante festival che ci sarà in Versilia quest'estate, che si chiama La Prima Estate, che naturalmente per un artista di 18 anni è un grandissimo obiettivo, no? Quello di salire su un palco importante, magari prima di una band internazionale. Però ti garantisco, cioè, ieri sera c'era una intensità notevolissima in questo posto che era veramente piccolissimo, ma dove la musica si sente bene, i musicisti sono contenti e quelle poche persone di pubblico bastano a far sì che uno torni a casa dicendo: ho visto una cosa molto bella. Io mi ricordo che con questo chiudo, insomma, frequentando molto per il mio lavoro con MTV l'Inghilterra e gli inglesi, che hanno una diciamo un'abitudine culturale nei confronti della musica molto più profonda della nostra. Io mi ricordo delle serie in cui si passava davanti a dei pub in cui c'era scritto live music, e gli amici e i colleghi che erano con me dicevano: entriamo, c'è la musica dal vivo, cioè basta quello, certo, per rendere, certo, bella una sera, c'è qualcuno che suona. Ecco, questa cosa mi piacerebbe che ritornasse a essere anche una cosa, diciamo, dei giovani italiani e svizzeri, insomma, cioè andiamo a vedere qualcuno che suona e questo già ci risolve la serata.
Certo. Ecco, siamo praticamente in chiusura, ma con calma ci facciamo ancora un giro per rispondere alla domanda di partenza. Allora, dopo tutte le considerazioni che abbiamo fatto, che i nostri ospiti hanno fatto, il ruolo della musica rispetto all'immagine, dobbiamo restituire un ruolo, va bene così, continuiamo così, sosteniamo sicuramente Eurovision Song Contest, ma consigliamo di cambiare qualcosa? Gianandrea.
Ma io credo che vada semplicemente contestualizzato quello che è l'Eurovision oggi. È un concorso canoro in primis ed è una trasmissione televisiva in seconda battuta. Il giorno in cui la qualità della voce dei cantanti sul palcoscenico dell'Eurovision non sarà più rilevante, anch'io mi porrò dei seri interrogativi sulla legittimità della manifestazione, ma finché si potrà assistere senza trucco, senza inganno, quindi senza autotune o correzioni di sorta sulla voce, che è poi diciamo la prova principale che gli concorrenti devono sostenere, sarà tale, non affiderei all'Eurovision, come dire, l'onere di salvare la musica nel mondo, ecco, mettiamola così. Sono toccato, colpito e perfettamente d'accordo con tutte le considerazioni fatte poco fa rispetto alla cultura della musica del vivo nei club. Purtroppo non sarà da uno spettacolo televisivo in Eurovisione, in Mondovisione che riusciremo a ricoltivare quel tipo di cultura dal basso in senso buono, ottimo e virtuoso. Penso che dipenda un po' da tutti, dai gestori, dalla politica regionale, dagli stessi musicisti, dal pubblico in primis, e spero proprio che sia solo una questione ciclica, perché anche nella Svizzera italiana usciamo da un periodo, io non mi vergogno di definire, abbastanza buio per quel che riguarda il valore che viene dato alla musica dal vivo nei posti piccoli, quindi lontani dai grandi nomi. Spero che sia solo una cosa ciclica, che torni ad essere di tendenza in senso buono, non solo una moda, ma qualcosa che possa insomma ridonare live alle serate, insomma, per le strade, per i locali,
certo,
accessibili a tutti.
Certo. Un giochino, dai, per concludere, un pronostico. Gianandrea Costa, cominciamo con te. Chi vince?
Io credo che i pronostici, quelli già diciamo dei vari siti internet che speculano e scommettono, possa essere reale. Potrebbe vincere la Svezia con un brano molto divertente.
Ah, ok, la Svezia
dedicato alla sauna. Sì.
Certo. Stefano Senardi, voti Lucio Corsi, immagino.
Ma io non conosco a sufficienza gli altri concorrenti. Io mi auguro. No, penso che ne uscirà molto bene. Penso che Lucio Corsi ne uscirà benissimo da questa. Non penso che abbia, al di là del fatto che ribadirà ancora di più la sua originalità e la sua coerenza, soprattutto.
Certo.
Essere simile a se stesso, se i riferimenti intorno a lui sono tanti e sono molto belli, però sono nobili. Penso che ne uscirà bene, non può vincere, ecco, però non posso fare altri pronostici. Non so.
Luca De Gennaro, qual è il tuo preferito? Qual è il tuo pronostico?
Guarda, io non dico il mio preferito, però spezzerei una lancia a favore di Gabri Ponte, perché è un bel cortocircuito. Io poi tra l'altro sono stato presidente di giuria del San Marino Song Contest, che ha laureato appunto Gabri Ponte come rappresentante di San Marino all'Eurovision. Ma la cosa che diverte è che è un artista italiano che in un contesto europeo canta una canzone, o insomma esegue una canzone, la cantano altri, che si chiama Tutta l'Italia, votabile dai telespettatori italiani, che invece Lucio Corsi non lo possono votare, perché le regole, sapete, certo. che però voglio dire, potenzialmente potrebbe avere tutti i voti dell'Italia, e dopo il caso Maneskin che ha portato l'Eurovision a Torino, potrebbe riportare in territorio italiano, se vincesse, come dire, in territorio romagnolo, cioè intorno a San Marino, l'Eurovision dell'anno prossimo. E pensate che meraviglia sarebbe avere nei dintorni di Riccione, sulle costiere della Romagna, l'Eurovision. Per cui io veramente, al di là del fatto che poi è una bravissima persona ed è un professionista molto serio, certo, e al di là del fatto che piaccia o non piaccia la sua musica, ma voto Gabri Ponte.
Benissimo, puntata molto divertente. Io voto Lucio Corsi, Giovanni ti lascio un secondo.
Io mi lascio al sapore del caffè macchiato, con l'accento sulla...
Per l'Estonia! Però scusate, voi mi avete chiesto un pronostico, non un auspicio. Il mio auspicio è che vinca ancora la Svizzera, anche se è abbastanza poco probabile per una questione, diciamo, politico-logistica, però allora il mio voto lo do a Lucio Corsi e o all'Ucraina.
Bene, bene. Allora Lucio Corsi mi sembra aver avuto la meglio. Molto divertente questa puntata. Ringraziamo i nostri ospiti, per la prima volta con noi Luca De Gennaro. Grazie, ti aspettiamo altre volte se lo vorrai.
Ma certo, è stato un piacere, ci sentiamo presto, grazie a voi.
E naturalmente grazie a Stefano Senardi.
Grazie Stefano.
Grazie a voi, a presto, arrivederci, buona giornata.
E naturalmente, dico ancora naturalmente, il nostro Gianandrea Costa, ti auguriamo buon lavoro per questi giorni a Basilea.
Grazie, mi raccomando, seguite l'Eurovision, la seconda semifinale su RSI La 1, domani sera alle 21, vi aspetto con Elis Cavallini.
Ci saremo tutti, grazie.
Televisione Svizzera, Rete 2.